Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli.
Puntata che ci porta a Foggia ad esplorare il progetto Abitare le relazioni, e forse in questo nome c'è proprio tutta la storia che andremo a raccontarvi, una storia in cui si parla di case, di abbracci e di possibilità. Lo sa bene Ruggero, 59 anni, che a un certo punto della sua vita ha visto sgretolarsi parte di ciò che credeva incrollabile.
Qualche anno fa ho perso il lavoro. Io ero un dirigente di un'associazione di categoria nell'ambito del commercio nella mia città, e per ragioni che non sto qui a dire, ma giusto per non tediarvi, mi sono ritrovato di punto in bianco senza lavoro e quindi con una famiglia da mantenere. All'inizio ho provato comunque, cioè non sono stato fermo, ho collaborato con un'altra associazione di categoria, però senza avere uno stipendio fisso, una sorta di collaborazione dove se rendivi guadagnavi qualcosa, se non rendivi, se non producivi non guadagnavi niente. Per qualche anno comunque ho tentato con vari lavori, poi non è facile, come sicuramente sai, ad una certa età trovare un lavoro che possa essere poi alla fine definito tale. Questa situazione economica disastrata ha fatto sì poi che in famiglia nascessero dei dissapori, non essendo più in grado appunto di portare un reddito certo, o meglio un reddito a casa, sono nate delle incomprensioni. Insomma, l'epilogo della storia è che mi sono separato da mia moglie e sono andato via di casa e lei è giornalista, quindi lei sa benissimo come funziona, no? Sbatte il mostro in prima pagina, si sbatte il mostro in prima pagina, ma non si parla mai di tutte le cose belle e buone che... Ho avuto la fortuna di non dormire neanche un giorno per strada, perché ho subito incontrato un'associazione di volontariato che gestiva un dormitorio, quindi sono stato al dormitorio per qualche mese. Questo progetto di housing, di co-housing, di housing sociale, chiamiamola come vogliamo, che mi ha permesso, cioè non solo di avere comunque un tetto, che era una delle cose fondamentali, cioè di avere una casa che io potessi poi definire mia, io ci abito ancora, ed è casa mia, alla fine è casa mia. Però la cosa molto importante, oltre al tetto, oltre alla certezza di avere un posto dove ripararsi alla fine della giornata, avere questa possibilità praticamente mi ha permesso, e credo che non lo abbia fatto solo a me, di fermarmi un attimo, perché quando si vive in una situazione in cui non si ha appunto una dimora, in cui se la tua giornata è governata dal bisogno, quindi da tutta una serie di bisogni che tu devi soddisfare, tipo quello di coniugare il pranzo con la cena o di altro, come stavo dicendo, non hai modo di fermarti un attimo, che nonostante si abbia un sacco di tempo a disposizione, questo tempo appunto viene impiegato male e non si ha la possibilità di fermarsi un attimo a riflettere su quello che ti è accaduto, su quello che stai vivendo, e ad avere la possibilità appunto di cominciare ad ideare un percorso, di programmare un percorso che possa poi vederti, che possa poi sfociare appunto in una rinascita, tra virgolette.
Ruggero era un manager. Perde il lavoro, si separa e perde la casa. Lo scivolo verso la disperazione è veloce. Ruggero finisce a dormire nei dormitori senza un soldo in tasca. Decide di allontanarsi dalla città in cui viveva e va a Foggia. Nella città, in quei mesi, sta partendo un progetto di housing sociale. Ruggero afferra quella possibilità, ci si aggrappa con tutta la forza. Sarà una lenta risalita, una rinascita che avviene attraverso piccole cose. Ma andiamo con ordine. Il progetto di cui parliamo è un progetto di housing sociale, uno dei tanti presenti sul territorio. Il quadro, in generale per il Sud, ce lo fornisce Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione con il Sud.
Apparentemente la situazione abitativa nel nostro paese è un po' paradossale. Siamo uno dei paesi in cui è più alto il numero delle famiglie proprietarie di casa, siamo al 72%, ma è anche il paese in cui c'è 1.700.000 famiglie a rischio di povertà abitativa. E questo è un fenomeno in aumento. Ci sono i dati riferiti alle liste di attesa municipali per gli alloggi a canone ridotto, che contano ormai 650.000 persone. Problema davvero grave, ed è grave soprattutto per i soggetti più fragili, anziani, soli, giovani, quindi molti soggetti deboli. Il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è quello di accogliere in alloggi messi a disposizione. Di solito i progetti che cosa fanno? I progetti che noi abbiamo finanziato individuano degli stabili, dei beni non utilizzati, fanno delle piccole ristrutturazioni, li rendono abitabili e mettono a disposizione dei posti letto. Però i nostri progetti hanno un'ambizione in più, e cioè quella di fare di questi centri di accoglienza, di questi luoghi in cui finalmente c'è una dimora per soggetti deboli e fragili, come dicevo, e fare di questi luoghi anche i luoghi di partenza per un percorso di inclusione sociale. E può sembrare una cosa un po' campata in aria, e invece si realizza, nel senso che questi soggetti che sono in una situazione di fragilità psicologica, oltre che di malessere da un punto di vista anche materiale, trovano in queste piccole comunità ragioni di impegno nuovo e in molti casi trovano lavoro. Dalla soluzione parziale all'emergenza abitativa si innesca un percorso di inclusione sociale.
Anche in provincia di Foggia, dunque, il tema della casa è molto sentito. Foggia, infatti, è tra le province del sud a gestire ogni anno un flusso di lavoratori stagionali, persone spesso costrette a vivere in condizioni disumane. Per questo un insieme di associazioni, tra cui Fondazione Con il Sud e Fondazione Siniscalco Ceci, decidono di realizzare un progetto di housing sociale, andando a recuperare masserie abbandonate e trovando alla fine 46 posti. E 46 posti letto sono 46 vite che decollano. Lo sa bene Ruggero, che dopo la separazione è finito per strada, e la strada ha divorato il tempo. Le giornate, ci racconta Ruggero, in strada sono tutte uguali e tutte concentrate a stare in piedi, a sopravvivere. Per questo l'incontro con il progetto Abitare le Relazioni è stato decisivo. Dopo aver toccato il fondo, Ruggero sente che le cose sono nuovamente possibili. La risalita passa da una casa piccola dove poter entrare e sentirsi al sicuro. E a rassicurare un animo tanto in pena può essere anche la sigla di un telegiornale che ti riporta a ciò che sei stato e a ciò che potrai tornare ad essere. E sarà così per Ruggero, che una volta entrato nella sua casa, nella sua nuova casa, la prima cosa che farà sarà accendere la TV.
Anche se non sono uno che sta dalla mattina alla sera, anzi, francamente la televisione non la vedo mai, quasi mai. Però ho acceso la televisione, ho sentito il primo telegiornale utile, perché avevo questa carenza anche di... Cioè, io ti lascio immaginare, no? Senza dimore, in giro per strada, che poi dal dormitorio alle 7 di mattina, alle 8, devi uscire o devi lasciare, no? Che vaghi, per, anche se io francamente appunto non cercavo di ho sempre mantenuto la mia dignità, insomma, non, però vaghi, no? Vaghi per la città e non sai niente di quello che ti accade intorno. Non hai la possibilità appunto di vedere la TV, quindi non hai la possibilità, se non hai soldi, di acquistare un giornale, e quindi inizi ad avvertire questa, proprio, guarda, come ti dicevo, proprio la mancanza, ma non solo di relazioni sociali, cioè quindi di relazioni con le persone, ma la mancanza di relazione con il mondo, con tutto il contesto che ti gira intorno, è una bruttissima sensazione, guarda. Quindi la prima cosa che ho fatto è quella, ho acceso la TV e ho visto il primo telegiornale. Anche i suoni, anche quei suoni che ti sono stati familiari, no, per tanto tempo, che tu poi non hai più avuto modo di ascoltare, certo, sì. Quei suoni poi ti riportano ad uno stato di normalità, cioè inizia appunto a rivedere, a risentire quelle cose che erano la normalità nella tua vita precedente.
Piccolo piccole cose come la sigla di un telegiornale che ti fanno sentire a casa, ti fanno sentire di nuovo dentro quel mondo dal quale eri stato escluso. Oggi Ruggero ha un lavoro che consiste nell'aiutare chi si trova nelle condizioni in cui lui era finito, un progetto, quello di co-housing, che sta creando opportunità in chi altrimenti sarebbe rimasto fuori. Di questo continuiamo a parlare anche nella seconda parte di Diario, dando voce a chi lavora all'interno delle associazioni. A tra poco.
Diario di un giorno. Cronache dal sociale.
Puntata dedicata al tema dell'housing sociale, la casa come reale possibilità per uscire da una situazione di emarginazione, cosa che, come abbiamo sentito, è accaduta a Ruggero, un uomo di 59 anni, manager di buona cultura, sposato con 3 figlie. Nella vita di Ruggero le cose cominciano ad andare a rotoli. Prima la perdita del lavoro, perdita che crea tensioni con la moglie, e infine la separazione e la vita per strada. Ruggero da Barletta va a Foggia, lontano da tutto ciò che è stato. Finisce a vivere per strada, dormire nei dormitori, ed è in questo contesto che incontra il progetto Abitare le relazioni, che a Foggia ha permesso di recuperare tante storie.
Ecco, questo progetto Abitare le relazioni, quindi la Fondazione Sinistra Cici, ti dà con l'assegnazione di questo alloggio, di questa casa, appunto questa possibilità. A me l'ha data. Io ho iniziato a riprogrammare un attimino, a rivedere, a riprogettare la mia vita. Ho avuto modo di conoscere tutta una serie, perché appunto essendo un co-housing hai la possibilità, no, di coabitare e di convivere con tutta una serie di altre realtà simili alla tua, non simili alla tua, ma sicuramente tutte realtà che alla fine ti arricchiscono, perché sono realtà di disagio economico. Sì, allora io devo sempre ringraziare la Fondazione Siniscalco Cici, il progetto Abitare le relazioni, che non si limita a darti solamente un tetto, a darti l'alloggio, ti forma. Difatti io ho partecipato, io come gli altri, a dei corsi di formazione professionale, e questa è un'ottima cosa, perché anche alla mia età, insomma, non si finisce mai di imparare, e questi corsi, gli attestati appunto rilasciati alla fine di questi corsi, ti migliorano il curriculum. Io oggi lavoro, tra le altre cose io faccio anche il volontario con un'associazione di volontariato, e lavoro presso il PIS, il Pronto Intervento Sociale, che è praticamente un progetto tra il comune di Foggia, che consiste nel dare appunto sostegno mediante anche un dormitorio a chi si trova in disagio economico e non solo, quindi senza dimora e roba varia. Io oggi faccio l'operatore presso questo dormitorio, ho un contratto regolare, faccio un lavoro che, nonostante sia abbastanza pesante, perché le ore di lavoro sono notturne, però faccio un lavoro che mi piace perché è come mi piace fare il volontario, perché sono sempre stato del parere che quando si è ricevuto tanto, al di là adesso del lavoro, voglio dire che comunque rappresenta un reddito e tutto, quando si è ricevuto tanto bisogna dare indietro qualcosa, insomma, qualcosa bisogna darla. E io mi sento, sono in debito. Quando incontri le persone in difficoltà, e tra l'altro le persone che stanno vivendo le difficoltà che tu hai vissuto poco tempo fa, quando incroci il loro sguardo, che è praticamente lo stesso sguardo che avevi tu qualche tempo fa, e riesci comunque a fare qualcosa per loro, che non è una cosa, cioè quando dico a fare qualcosa non parlo di cose materiali, perché poi alla fine la busta con il cibo, voglio dire, lascia il tempo che trova. Quando ero al dormitorio non vedevo l'ora che arrivassero prima di mangiare, ma per interfacciarmi con delle persone, cioè per parlare con qualcuno che era interessato a te, alla tua storia, fuori dal tuo contesto sociale, sei senza dimora, sei senza relazioni sociali, la cosa più brutta è quella. Non hai modo di parlare con nessuno, cioè non è. E poi più passa il tempo, più ti abitui a non relazionarti con gli altri, e questo è pericoloso, perché quando non si hanno relazioni, quando non si hanno, spesso e volentieri poi si cerca quello che ti manca nell'alcol o in altre dipendenze. E ne ho conosciute tanti, e qualcuno l'ho visto morire pure qui a Foggia, nei 2 anni che sono a Foggia ho visto purtroppo morire 2 o 3 persone per problemi legati all'alcol. Ecco perché è importantissimo ridare la speranza, ridare un tetto, reinserire in un contesto di relazioni sociali le persone, ridargli una speranza.
I found this photograph underneath broken picture glass. Tender face of black and white.
E dunque, attraverso la casa, Ruggero riprende forza, si rimette a studiare, fa volontariato. Dietro questa storia ci sono i visi di chi ha lavorato a questo progetto. Rita De Padova è presidente della Fondazione Siniscalco Ceci. È lei che, senza troppi giri di parole, racconta che la parte più difficile del viaggio verso la normalità di Ruggero e degli altri sta nello sconfiggere lo stigma, il pregiudizio.
Questo progetto prevede accoglienza nelle case, molte sono nelle campagne e nelle masserie, per cui permettono anche una vicinanza, un co-housing, un fare con, che è molto importante. Ruggero non ha toccato, per esempio, un elemento di molto aiuto che ha dato a una famiglia del Madagascar che è stata ospite e che oggi è in Francia, quindi nuove relazioni che si creano. Momenti di formazione, corsi di lingua, corsi per trattoristi, cioè dare degli strumenti, delle certificazioni a soggetti fragili, a persone fragili che possano poi riprendere la loro strada. I nostri ospiti per la maggior parte sono persone extracomunitarie, solo in parte italiane, perché per le persone straniere è ancora più difficile accedere a una casa. L'ultima cosa vorrei dire, il nostro Ruggero ha fatto un pezzo di strada, ma adesso comincia un altro. Chi gli affitterà una casa? Perché comunque gli stigmi, gli stereotipi sono tali che bloccano il completo rinascere di una persona. In realtà ci stiamo occupando anche di questo, nell'aiuto a cercare casa, a trovare delle formule anche per tranquillizzare i proprietari di casa e fare da garanti, co-garanti, anticipando le rate dell'avvio della casa.
Valerio è la coordinatrice del progetto di housing sociale e a lei che arrivano le richieste. È una donna dal viso buono, porta grandi occhiali e sorride spesso, un sorriso aperto e rassicurante. Mi spiega che a chiedere aiuto sono soprattutto i lavoratori stagionali, i migranti.
In realtà di italiani che chiedono di entrare nel progetto non sono tanti, perché tenga presente che il progetto ha una durata di 18 mesi. No, quindi un anno e mezzo. In quest'arco di tempo bisogna comunque poi darsi da fare per trovare un alloggio altro e dare la possibilità ad altre persone di usufruire del progetto. A Foggia c'è l'emergenza abitativa, per cui una famiglia che ha bisogno di una casa ha bisogno di una casa per anni, non per mesi. Per cui comunque attualmente abbiamo 7 italiani e sono essenzialmente uomini separati che hanno avuto insomma la fine del loro rapporto di matrimonio e si sono ritrovati a pagare il mutuo, a pagare il mantenimento alla famiglia, si sono ritrovati praticamente senza la possibilità di poter pagare un affitto. Quindi noi diamo una mano finché loro riescono poi a rimettersi in carreggiata. È già successo per un nostro ospite che adesso è andato via, che è stato da noi 6 mesi, è riuscito a rimettersi su, avendo anche un lavoro abbastanza buono, non riusciva comunque a vivere. Con la possibilità di un alloggio da noi, lui in 6 mesi è riuscito a rimettersi in carreggiata, adesso è andato via. Ci sentiamo sempre, anche i ragazzi stranieri, alcuni ragazzi che hanno fatto un percorso con noi, poi hanno deciso di tornare in Africa, mi chiamano dall'Africa, ci chiamano dall'Africa, proprio stamattina mi ha chiamato un ragazzo, o con la videochiamata o anche un semplice WhatsApp per sapere come si va, che si sta facendo, rimaniamo sempre in contatto. perché a volte ritornano. Un ragazzo era andato via ed è ritornato dopo 6 mesi e fortunatamente aveva composto, l'abbiamo riaccolto. Era andato in Africa perché nasceva un figlio, quindi ha lasciato tutto ed è andato in Africa. Il mio lavoro, insieme anche al gruppo, all'equipe di operatori con cui lavoro, è quello di incontrare le persone, avendo creato una rete di associazioni sul territorio, no? Di associazioni di volontariato, che ci fanno anche le segnalazioni, che ci chiamano, che ci dicono, che ne so, Anna, vedi che c'è una famiglia della Costa d'Avorio, la vuoi incontrare? Noi incontriamo tutti, anche se non abbiamo posto, comunque incontriamo, comunque parliamo, comunque cerchiamo di trovare una strada. Se non è con noi, cerchiamo di trovare un'altra strada. Sì, il mio lavoro essenzialmente è quello di incontrare, proprio quello dell'accoglienza. Lo dico, incontro tante persone, soprattutto stranieri in questo periodo. Tenga presente che la nostra terra è terra di agricoltura e sa bene che qui in Capitanata il lavoro agricolo è tanto, soprattutto per gli stranieri, che purtroppo la maggior parte delle volte vivono in condizioni terrificanti, o nei ghetti o in masserie di fortuna che sono qui, masserie abbandonate che sono qui sul territorio.
S'accorge tutto che la cosa succede, può star lontano.
Un percorso di rinascita alla quale hanno partecipato tante persone, volontari, ragazzi, studenti, insegnanti. Ognuno ha portato qualcosa e chi ha goduto di queste attenzioni è rifiorito, perché oltre alla casa, come ha ben spiegato Ruggero, a chi veniva dalla strada è stata data una possibilità formativa e soprattutto l'ascolto. Avere una residenza è per molti una svolta dal punto di vista anche formale, perché significa poter avere accesso a tanti servizi che altrimenti ti sono preclusi. Claudia Cameo si occupa proprio di questo, di aiutare chi entra in questo progetto a recuperare tutte quelle parti burocratiche che permettono una vita stabile.
Possiamo dire che nel dato di un anno io ho seguito, ho visto 144 persone, quindi diciamo come dato è abbastanza elevato. Questo progetto è una cosa importante su cui si basa la rete tendenzialmente anche nella città, devo dire che abbiamo aperto molto questo progetto a diversi enti che lavorano appunto nei disagi sociali, ma anche, le dico sinceramente, le chiese, centri antiviolenza, CAF, persone che appunto hanno sempre, spesso e volentieri si trovano con delle utenze che richiedono un aiuto. E le posso dire che un dato fondamentale di questa attività di accompagnamento è stato legato, oltre alla possibilità di fare i corsi di formazione che abbiamo fatto con l'ente SDIL, abbiamo praticamente contattato 19 imprese. E siamo riusciti praticamente a dare un contratto anche, sia a tempo determinato e indeterminato, a 31 persone di queste 144. Quindi in un certo senso, grazie a queste attività, i ragazzi sono riusciti anche a regolarizzare, oltre che i documenti, anche la loro posizione lavorativa. Quindi diciamo che è un dato che noi non ci aspettavamo, perché dico sinceramente, insomma, quantomeno si è compreso sia il fatto appunto che la rete, diciamo, i territori sono anche molto aperti a queste situazioni, ma poi soprattutto i ragazzi stessi, comunque devo dire che in maniera costante sono riusciti poi, una volta indirizzati, a far sì che tutto portasse a dei buoni risultati.
Un progetto, quello del recupero di case e dell'housing sociale, di grande importanza, come spiega Borgomeo di Fondazione Con il Sud.
Noi abbiamo anche un altro esempio indirettamente sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, che è realizzata dalla Fondazione di Comunità di Messina, che sta realizzando uno straordinario progetto di housing sociale riferito alla baraccopoli di Messina. A Messina c'è ancora una baraccopoli che ha ormai 100 anni, più di 100 anni, perché è quella nata dopo il terremoto del 1908. Una situazione di grande degrado, e anche lì si sta facendo un'operazione di grandissima intelligenza, e cioè progressivamente vengono date a famiglie che abitano in questa baraccopoli degli appartamenti anche attraverso il meccanismo dell'autocostruzione, cioè le famiglie costruiscono o ristrutturano alloggi vecchi e poi ci vanno ad abitare, anche con una formula di microcredito che riesce a fare diventare proprietari di queste case. Questo è un caso isolato, poi ci sono anche altre fondazioni, in particolare la Fondazione Cariplo, che ha programmi molto importanti di housing sociale. Insomma, sta diventando un tema centrale per chi si occupa di politiche sociali, che probabilmente va meglio affrontato. Finora le politiche sono state piuttosto scarse, invece l'esperienza di questi progetti sostenuti dal cosiddetto privato sociale, cioè le fondazioni come la nostra, ma ripeto anche altre che hanno progetti anche più importanti, dimostra che con una sapiente organizzazione e con risorse economiche assolutamente alla portata, cioè non è che ci vogliono grandi soldi, si possono trovare soluzioni intelligenti per un problema che è davvero un problema molto grave.
Che il blanco sia blanco, che il negro sia negro, che uno y uno sean dos, porque exactos son los números.
Diario termina qua, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.
Diario di un giorno, cronache dal sociale.
Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.